Buon pomeriggio
a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio del nostro podcast.
Vorremmo parlare del tema della tortura per come lo abbiamo trattato in letteratura italiana con due testi di Beccaria e di Verri, visto l'acceso dibattito presente ancora al giorno d'oggi attorno a questo tema. Iniziamo fornendo il contesto storico. Collochiamo entrambi gli autori nella seconda metà del Settecento. Questo periodo è segnato in Italia dall'avvento dell'Illuminismo, con circa mezzo secolo di ritardo rispetto agli altri grandi stati europei. L'Illuminismo italiano, rispetto a quello francese, è molto più legato alla possibile applicazione pratica delle idee studiate e si può parlare dunque di un Illuminismo riformatore. E questo lo notiamo benissimo nei delitti e delle pene di Beccaria, a cui si è appunto ispirato uno dei due testi che proponiamo e anche dalla rivista Il Caffè, che verteva principalmente su temi economici e civili, letti in chiave più pratica. Dal punto di vista linguistico, il periodo è segnato invece dalla ricerca di una lingua il più chiara possibile per perseguire il fine dell'utilità. Nel giugno del 1794 venne pubblicato da Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene, che era un testo, diciamo, a metà strada tra un saggio e un testo divulgativo, e al cui interno Beccaria adotterà una narrazione da tecnico delle leggi. Il testo di Beccaria si apre con appunto l'autore, il quale afferma che il delitto non ha niente a che vedere con il peccato, bensì il delitto è un'infrazione del contratto pubblico. Successivamente l'opera di Beccaria si sviluppa attorno al tema del garantismo, il quale era un principio secondo cui una persona, finché non veniva pronunciata la sentenza dal giudice, era innocente e quindi non poteva essere condannata. Infatti, nella parte iniziale del testo si cita: o il delitto è certo o incerto. Se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo. Se è incerto e non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i cui delitti non sono provati. Di conseguenza, Beccaria afferma che è la forza che fa sì che venga utilizzata appunto la tortura e non le leggi. Infatti, se il delitto è considerato incerto, il giudice non deve tormentare l'accusato, perché ciò lede ai diritti del contratto sociale prima citato. Se invece il reo è colpevole, la pena è già stabilita e data dal sistema penale. Inoltre, la tortura può essere svantaggiosa per gli innocenti, ma vantaggiosa per i colpevoli. Infatti gli innocenti ritenderanno ad un'autoaccusa, quindi ad autoaccusarsi per porre fine alla sofferenza imposta dal dolore fisico. Invece i colpevoli, se riusciranno a resistere alla tortura, otterranno una pena minore di quella che gli darebbe, quindi quella che gli spetterebbe secondo il codice penale. Infatti il brano cita: l'innocente è posto in peggiore condizione che il reo, Perché o confessa il delitto ed è condannato o è dichiarato innocente ed ha sofferto una pena indebita, ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente. Ha cambiato una pena maggiore in una minore. Il brano si conclude con una personificazione della legge che autorizza la tortura e che sottolinea la totale assenza di una logica dietro al suo uso. Uomini, resistete al dolore se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa. Io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi. E vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.
Il secondo testo che abbiamo scelto è un testo di Verri e nel 1804 venne pubblicato postumo Osservazioni sulla tortura, che è dedicato all'analisi del processo condotto contro gli untori della peste a Milano. L'opera dimostra nella prima parte l'inconsistenza di quelle prove che erano state storte attraverso la tortura, mentre nella seconda parte si dedica ad una riflessione appunto su questa, quindi sulla tortura, che viene giudicata come inutile ed atroce. L'estratto che abbiamo selezionato si concentra su una riflessione in ambito etico, che è tesa a dimostrare che la tortura è ingiusta a prescindere. Infatti, il brano inizia dicendo: mi rimane finalmente da provare che quando anche la tortura fosse un mezzo per riscoprire la verità dei delitti, sarebbe un mezzo intrinsecamente ingiusto. Verri quindi inizia il suo ragionamento sostenendo che è impossibile trovare piccole prove o prove non significative, come le chiama lui, semiprove, ma un delitto o è certo o non lo è. Se è certo, dunque, il colpevole deve essere condannato secondo la legge e la tortura è soltanto un aggravio, un accanimento superfluo verso il reo. Se invece la tortura è rivolta ad un innocente, è a sua volta fuori legge, in quanto punisce un individuo che secondo la legge non ha colpa. Arriva dunque a dimostrare che l'utilizzo della tortura è intrinsecamente ingiusto, anche se questa viene utilizzata per estorcere la verità, quindi un'accusa. A questa prima riflessione, che riprende in parte la riflessione fatta da Beccaria, ne segue una che invece è di carattere etico ed è tesa a dimostrare come l'autoaccusa sia contro natura. Le prove che porta a sostegno sono due. La prima è che ai tempi dell'Inquisizione era contro la legge accusare i propri parenti. Infatti nel brano viene detto: che si è detto mai delle leggi della Inquisizione, le quali permettevano che il padre potesse servire di accusatore contro il figlio, il marito contro la moglie? L'umanità fremeva a tali oggetti, la natura reclamava i suoi diritti sacri, persone tanto vicine per i più angusti vincoli. E la seconda prova è che dice che sarebbe un'infamia se anche un avvocato andasse contro il proprio cliente. E il brano dice: iniquissima, obbrobrissima sarebbe la legge che ordinasse agli avvocati criminali di tradire i loro clienti. Quindi, a maggior ragione, l'autoaccusa è contro natura. Bisogna però distinguere due casi. Il primo è se l'autoaccusa è fatta di spontanea volontà. Allora si tratta di eroismo, ma se questa viene ottenuta attraverso la tortura, allora si può propriamente dire contro natura. In questo testo il problema viene analizzato attraverso un approccio razionale tipico dell'illuminismo e al limite del metodo scientifico. Infatti vengono proposte delle tesi che vengono poi argomentate. Abbiamo scelto proprio quest'opera, come abbiamo detto inizialmente, per la sua evidente ricaduta sull'attualità. Si tratta infatti di una delle prime riflessioni che ha trovato poi un grande seguito anche in tempi moderni e pure al giorno d'oggi. Nel tempo in cui questi due pensatori scrivono, non è ancora presente il concetto di dignità dell'uomo. che però diventa un valore centrale a partire dal Novecento e che sancisce l'inviolabilità fisica e psicologica di ogni uomo, indipendentemente dalla sua estrazione sociale, e diventa un valore non più solo etico, ma anche giuridico. Soltanto nel 2013, però, in Italia sono stati introdotti nel codice penale degli articoli che riconoscono la tortura come un vero e proprio reato e non più soltanto come un aggravante. Tuttavia, nonostante l'introduzione di questo articolo in Italia e altri provvedimenti che sono stati fatti da parte dell'ONU ancora prima dell'introduzione di questi articoli e a livello internazionale, la tortura è ancora frequente in molti paesi. Infatti, dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International è emerso che in circa 125 paesi sono stati denunciati degli atti di violenza da parte soprattutto di figure di potere. Tuttavia, quello che è il fine della tortura è cambiato rispetto a quello analizzato nel Settecento da Beccaria e Verri. Se prima lo scopo era quello di ottenere una confessione, ora si propone l'annientamento della vittima, così da renderla un monito, un'avvertenza per gli altri una volta rimessa in libertà. Ed è dunque fondamentale, e infatti accade così nella maggior parte dei casi, che il prigioniero sopravviva alla tortura perché possa tornare libero e possa tornare quindi in una condizione in cui è spaventato da quello che gli è successo. Questo dimostra quindi che alla tortura non si può resistere e insinua il sospetto che il prigioniero sia sopravvissuto soltanto grazie al fatto che ha parlato. Non è da sottovalutare, soprattutto al giorno d'oggi, anche una forma di tortura di tipo psicologico, che può avere ovviamente lo stesso impatto sul torturato, ma ha un vantaggio, ossia che gli effetti nella maggior parte dei casi non possono essere rintracciati attraverso degli esami medici perché non vanno a ledere la figura a livello fisico e quindi questo aspetto può salvare il torturatore nel caso sia un singolo o addirittura il paese che attua la tortura. La tortura ovviamente è un'esperienza traumatica che non può essere confrontata a nessun altro tipo di trauma ed è ovviamente di difficile elaborazione da parte del nostro subconscio e questo lo rende molto difficile da superare come trauma. Daniele Scaglione, che è il presidente della sezione italiana di Amnesty International, nella voce tortura dell'enciclopedia Treccani la definisce come i sistemi mentali con cui un individuo fa normalmente fronte allo stress vengono intaccati e quando questi rientra nell'ambiente normale non può più disporre di un sistema adeguato per affrontare i problemi quotidiani.
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi invitiamo a seguirci nel prossimo episodio.